Buonasera. Benvenute e benvenuti a scuola. Questa sera immagineremo di fare degli assaggi di glosse e di glasse. Di glosse e anche di prodotti tipici. E poi è una serata di escursioni, tanto che toccherà fare una sorta di Tour de France.
Che piove.
Quindi in questo momento sul comodino è bene tenere la guida della Francia e della Germania.
Bene.
E siamo al sesto itinerario del nostro viaggio di studio sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età medievale. E come sapete, nelle scorse settimane abbiamo osservato il paesaggio intellettuale della scolastica alle sue origini. E abbiamo studiato che il movimento della scolastica assume un'impronta decisamente filosofica quando al suo interno esplode la polemica sulla questione degli universali, no? E le polemiche giustamente condotte sono dei potenti motori per l'esercizio dell'investimento di intelligenza. E sappiamo che in relazione alla provenienza, alla collocazione e alla natura delle idee, no? Il problema degli universali sono le idee comuni che sono considerate universali perché riguardano una intera categoria, no? Di oggetti, di persone, di animali e quindi sull'eredità delle domande poste da Porfirio nell'ultimo capitolo del Zaguse, il capitolo che ci ha lasciato in eredità, e come abbiamo studiato durante l'itinerario scorso, a proposito della provenienza, della collocazione, della natura delle idee, sono nate quattro correnti di pensiero. Da dove vengono le idee? Stanno in un mondo loro, stanno nella nostra mente, stanno nelle cose, no? Che natura hanno le idee? E Porfirio si domandava di che materia sono fatte le idee, sono della stessa sostanza dei sogni, dirà Shakespeare dopo. Attenzione, perché qui dietro queste considerazioni che noi facciamo, poi c'è tutta la storia della cultura. Non è che noi vadiamo, ma cosa ci importa di andare a sapere che cosa dicono questi scolastici? Questi scolastici fanno dei ragionamenti che poi entrano nella storia del pensiero umano e vengono utilizzati in lungo e in largo da personaggi che ci ragionano sopra, no? A queste riflessioni. Quindi quattro correnti di pensiero. Ricapitoliamo per poter prendere il passo verso un nuovo, il secondo di questo viaggio, paesaggio intellettuale, quello della filosofia cristiano-latina ai suoi albori, perché la filosofia scolastica è una filosofia cristiana, ed è una filosofia cristiana, una filosofia cristiana che parla in latino, attenzione perché poi ce n'è una che parla in greco anche, quindi è chiaro che, e ce n'è anche una che parla in arabo, perché evidentemente c'è anche un filone di cristianesimo che parla l'arabo, oltre ad esserci il grande contenitore islamico che parla l'arabo. Quindi guardate sul punto 1 del repertorio, sul problema degli universali, cioè sulla provenienza, la collocazione, la natura delle idee in base alle domande lasciate in eredità da Porfirio nell'ultimo capitolo dell'Isagoge, come abbiamo studiato la scorsa settimana, nascono e si sviluppano, come sappiamo, quattro correnti di pensiero che condizionano il modo di interpretare la dottrina del cristianesimo, perché siamo in un contesto in cui ormai ha preso il sopravvento la cristianità e quindi nasce la filosofia cristiana, e quindi è chiaro che poi questi modi, queste scelte che vengono, queste correnti di pensiero, no, sono anche interpretazioni diversificate del cristianesimo e della sua dottrina. E il cristianesimo quindi si divide poi in due grandi branche, una branca di stampo razionale e una branca di stampo mistico, e respira poi con queste due branche. Ora, la prima corrente sul problema degli universali è detta realistica o platonica, sostiene che le idee universali sono ante rem, cioè stanno prima delle cose, cioè le idee sono modelli, sono archetipi esistenti nella mente di Dio, creati da Dio prima della costituzione delle cose stesse, quindi indipendentemente dal nostro pensiero. E questa tendenza si va a Platone quando pone le idee nel mondo iperuranio. Attenzione, perché poi nei dialoghi di Platone, lo abbiamo detto, le definizioni date dalle quattro correnti ci sono tutte e quattro, perché il pensiero di Platone è un pensiero aperto, no? Quindi i personaggi che lui fa dialogare tutti quanti espongono lo stesso queste ipotesi, fanno queste ipotesi, e però questa è specifica di Platone, perché così è stata interpretata. La seconda corrente invece è detta aristotelica e sostiene che le idee universali sono in re. Vi ricordo che res re in latino vuol dire cosa, quindi sono dentro le cose, cioè le idee sono le essenze, sono le forme delle cose stesse. E questa tendenza fa riferimento ad Aristotele, secondo cui la forma, ossia l'universale, è presente nelle cose particolari. Ma la logica di Aristotele la studieremo, vedremo che per Aristotele la realtà sta nell'incontro tra la materia e la forma. Quindi. Ora, la terza corrente, detta concettualistica, sostiene che le idee universali sono post rem, cioè dopo le cose. Cioè le idee sono presenti solo nella mente della persona, sotto forma di concetti o di nomi. Guardate che anche i concetti vengono chiamati nomi in questo momento, che si traducono appunto in nomi. Tanto Platone quanto Aristotele hanno prospettato anche questa possibilità nelle loro opere. Poi c'è da dire che nei dialoghi di Platone è possibile, abbiamo detto, trovare una giustificazione a tutte e quattro le correnti che stiamo discutendo. La quarta corrente è detta flatus vocis, cioè espressione della voce, perché considera le idee come puri nomi, cioè delle parole, no? Noi una cosa l'abbiamo chiamata in un determinato modo, no? Ed è chiaro che noi gli abbiamo dato noi una forma con quel nome lì, cioè quando pensiamo a quel nome, no? Noi quando citiamo il gatto. Anche per stasera avremo sempre il gatto di Piro Butirro, perché ci è piaciuto molto che vogliamo tenerlo in vita. Quindi è chiaro. No, e pensiamo subito, anche se non c'è, no, a quell'idea. Ed è un flatus vocis, cioè un'espressione della voce. Le idee sono l'espressione vocale e simbolica dei nomi delle cose. Ora, nel repertorio e trama della scorsa settimana si domandava se volete schierarvi con una di queste correnti. Se non ci avete ancora pensato, siete sempre in tempo per fare una scelta o semplicemente per formulare un'ipotesi che vi sta a cuore. Basta scrivere una riga, basta un enunciato minimo per rispondere. Secondo voi le idee universali sono modelli, sono essenze, sono concetti o nomi, o sono puri nomi flatus vocis? Scegliete e fatelo sapere. Intavolate le discussioni, invitate un po' a cena un po' di persone, poi intavolate le discussioni e dite: secondo voi le idee da dove vengono? Sarete presi per pazzi subito, immediatamente. Ma poi non se ne potrà fare a meno di porsi questo problema, perché continuiamo a porcelo tuttora. Questo, quindi è chiaro che inevitabilmente il problema, il tema relativo alle idee è un tema ricorrente nella nostra mente. Cioè la nostra mente ha la stessa forma delle idee che noi formuliamo, attenzione, quindi noi non ci pensiamo, e c'è una differenza, secondo Platone e anche secondo noi deve essere così, tra un'idea e una furbata, no? Perché non tutti i pensieri sono idee, Platone lo dice chiaramente, noi facciamo... dobbiamo continuare a far sì che Platone sia un punto di riferimento fondamentale. Le idee sono soltanto quei pensieri che sono rivolti al bene comune, che sono battezzati dall'idea del bene. Una furbata per gli interessi propri, beh, non è un'idea, e quindi è chiaro che non è la realtà, dice Platone, no, è qualcosa che collude con la realtà e quindi va eliminata. Platone dice con una certa determinazione, e quindi mostra la spada a volte. Ora, fino, esagerato come sempre, ma fino a questo momento abbiamo sempre utilizzato l'espressione gli intellettuali della scolastica alle sue origini, no? Intanto ha prevalso il genere maschile perché le donne sono emarginate nel campo della cultura, ma tuttavia strada facendo incontreremo opere molto importanti prodotte dal pensiero femminile, perché le donne agiscono comunque sotto traccia, poi sono state inserite in un capitoletto a parte, come vedremo, no? E quindi sembra che non facciano parte della scolastica, in realtà fanno parte a pieno titolo della scolastica, ma e continuiamo noi in qualche modo a avere i piedi dentro lo stagno di Janus, il pitrino del mondo di Janus, sapete che il dio Janus che attira le ninfe e poi vuole stuprarle dentro il suo acquitrino. Ebbene, abbiamo studiato questo aspetto della mitologia romana che ancora noi abbiamo infisso bene nella mente. Ebbene, abbiamo usato un'espressione di carattere generale, gli intellettuali scolastici, per trattare temi comuni a tutti, cioè in attesa di incontrare singole personalità. Ora è venuto il momento di iniziare ad occuparci di singoli personaggi. Va bene, direte abbiamo incontrato Giovanni Scotto e Ryugena, certamente, ma Giovanni Scotto e Ryugena non sta ancora, è un proto scolastico, non sta ancora direttamente a pieno titolo dentro la filosofia cristiana, anche se questi personaggi che incontreremo ce lo inseriscono naturalmente. E siamo arrivati nei pressi del paesaggio intellettuale della filosofia cristiano-latina ai suoi albori. Che cosa dobbiamo osservare e chi possiamo incontrare in questo secondo scenario del nostro percorso che ci porta verso il cuore del Medioevo? Un primo importante contributo allo sviluppo del dibattito e alla successiva polemica sulla questione degli universali, e quindi un apporto determinante alla nascita e allo sviluppo della filosofia cristiano-latina, lo hanno dato tre maestri, appartenenti alle rinomate scuole di Auxerre e di Reims. Abbiamo detto che saremmo andati ad Auxerre e a Reims, ma non solo, andremo lì questa sera. Ebbene, questo lungo periodo della storia del pensiero umano non avrebbe preso il nome di scolastica se molte scuole, non fossero diventate, in concorrenza intellettuale tra loro, delle vere e proprie officine dell'apprendimento, basate su un patto formativo spesso messo per iscritto tra persone che insegnano e persone che imparano. Ed è in quest'ottica che, a cominciare dalle abbazie, la scuola si propone con la sua funzione di centro studi, adibito tanto alla trasmissione e alla elaborazione del sapere, quanto all'affinamento di metodi per esercitare le menti ad investire in intelligenza. Ora, prendiamo il passo partendo dalla scuola di Auxerre, cominciando ad osservare il nuovo scenario, il secondo del nostro viaggio che abbiamo di fronte. Questo è il paesaggio intellettuale della cosiddetta filosofia cristiano latina ai suoi albori, la stiamo vedendo. Guardate sul punto 2 del repertorio. Alla scuola di Auxerre appartengono due magisteri molto importanti, Eirico e Remigio. Eirico e Remigio di Auxerre. E Eirico di Auxerre è il primo studioso che incontriamo nel paesaggio intellettuale della filosofia cristiano latina ai suoi albori. Ma dietro, o meglio davanti al personaggio di Eirico, spuntano le figure dei suoi maestri, perché costoro hanno avuto dei maestri, e appaiono le immagini delle scuole che Eirico ha frequentato e nelle quali si è formato intellettualmente. Quindi noi dobbiamo prendere atto, perché ci sono personaggi importanti dietro a questi altri personaggi. Eirico di Auxerre, che è nato intorno all'841 e morto tra l'876 e l'880, è un monaco dell'abbazia benedettina di Saint-Germain ed è stato discepolo di un personaggio molto significativo, Lupo Servato a Ferrières. Dove noi chiamiamo più lupo i nostri bambini. Sarebbero molto graditi a Cappuccetto Rosso questi bambini. Sono andati a cercarsi il lupo nella foresta e poi è stata molto soddisfatta quando ha capito che il lupo aveva mangiato la nonna finalmente. Quindi, Lupo Servato a Ferrières, dove? Dove ha acquisito delle competenze fondamentali per la sua formazione intellettuale. E quindi, prima di occuparsi di Eirico, noi non possiamo questo conoscere, non possiamo non conoscere questo importante magister, Lupo Servato, 805-862, il quale ha compiuto i suoi studi nella celebre abbazia di Fulda. Vedete qui una scuola tira l'altra, vedete, in questo momento. Ci sono tante scuole sul territorio, ma e noi dobbiamo prendere atto che ci sono, anche perché se poi abbiamo voglia di viaggiare, e virtualmente, prima di tutto, e poi anche so che viaggiate, camminate, girate per il mondo, e poi sono tutti posti che non sono poi molto lontani da qui oggi. E con la guida della Germania, che trovate in biblioteca e anche nella vostra biblioteca domestica, magari sul vostro comodino, così prima di dormire magari fate un viaggetto e poi sognate della... e navigando in rete fate un'escursione a Fulda, città tedesca di circa 65.000 abitanti, bagnata dall'omonimo fiume Fulda, situata nella verdeggiante regione dell'Astia. Cioè, andate a localizzarla sull'atlante geografico e guardate, fate visita leggendone la storia all'abbazia benedettina di Fulda, che è stata fondata nel 747 da San Sturmio. Certo, qui direi. Beh, Sturm la tempesta, è un terrantico tempestoso. Poi è stato a Montecassino, si è calmato, ha fondato la Valle, poi è subito andato a Montecassino a prendere ordini, a capire come si fa per gestire la questione. San Sturmio, ed è stata poi resa grande da Carlo Magno, quindi capite bene, quindi la Abbazia di Fulda vale il viaggio vedere questi grandi monumenti, queste grandi abbazie. Tra l'altro oggi le abbazie sono diventate tutti dei centri di accoglienza molto apprezzati, lì trovate da dormire, trovate da mangiare e altre piaceri della tavola e e sono delle grandi aziende oggi le abbazie benedettine, e giustamente, perché c'è una tradizione che va conservata e che va a un certo punto utilizzata. E stavamo dicendo che Lupo Servato ha compiuto i primi studi nella scuola dell'abbazia di Fulda sotto Godescalco il Sassone, la base di Fulda, Gotescalco, se andate a cercare trovate che questi sono personaggi importanti, Gotescalco è un nome più comune, e poi presso la scuola di Tours, cioè fondata da Alcuino di York, nel monastero di San Martino, ieri era San Martino, spero che lo abbiate ricordato, della scuola di Tours di Alcuino di York, ce ne siamo occupati ed occupati nel viaggio dello scorso anno scolastico, l'abbiamo vista fondare questa abbazia di San Martino a Tours. Ora, Luco Servato è stato in contatto con Rabano Mauro, l'autore del Veni Creator, che noi abbiamo incontrato, Rabano Mauro che ha scritto il famoso trattato sull'anima. Sono tutti personaggi molto importanti della nostra cultura, si sono conosciuti a Fulda e con tutti i principali esponenti della cultura del IX secolo, coloro i quali hanno tessuto la rete del movimento della scolastica alle sue origini. Luco Servato è stato abate e fondatore del centro studi del monastero di Ferrières, dove la materia principale è la filologia. È un grande filologo, Luco Servato, e va ricordato perché è stato un grande filologo, un ricercatore di codici antichi, vedete la ricerca continua, e tardo antichi, in particolare di quelli già contenuti nella biblioteca dell'abbazia di Ferrières, in modo tale da poterli confrontare e correggere. Comincia un lavoro filologico sulle opere antiche, no? Un lavoro di glossa, si dice, poi vedremo che cos'è. Si diceva di lui, no? Come il lupo della foresta fiuta le pecore al pascolo dal branare, così il lupo di Ferrières nelle biblioteche fiuta i codici antichi da glossare. E poi va ricordato perché è stato un esperto traduttore e glossatore delle opere di Cicerone, di Tito Livio e di Valerio Massimo. Cosa vuol dire fare il glossatore? Vuol dire trovare un'opera, leggerla, dire guarda che belle che sono queste pagine, mi fanno venire in mente delle idee, adesso le voglio mettere per iscritto. Allora queste pagine me le scrivo da una parte e immagine, oros in greco, immagine, comincio a scrivere quello che ne penso. Ed ecco che nasce una glossa, cioè un'opera in cui c'è un testo antico originale e vicino, e la glossa è la madre o la nonna del saggio, di quell'opera che chiamiamo il saggio, della saggia. Quindi in questo momento, questo è un momento di glosse, le opere sono glosse, poi diventeranno summe, perché poi alla fine non si scriverà più l'opera, ma si scriverà soltanto un commento, più anche dalle grosse, si scrivono solo le grosse, diventano una summa. È chiaro, quindi, per far chiarezza, per andare in biblioteca e per divertirsi a ricercare. Quindi Lupo glossa opere di Cicerone, di Tito Livio, di Valerio Massimo. Inoltre va ricordato perché è stato un vasto insegnante. Lupo di Ferrières è un grande comunicatore che ha preparato una generazione di glossatori, cioè di annotatori, di commentatori, di chiosatori, no? E gli ha insegnato come si fa, utilizzando dei metodi anche molto pratici per costruire il testo, per costruire l'oggetto, e tra i quali si è distinto Enrico di Auxerre, del quale tra poco torniamo ad occuparci. Perché prima c'è una curiosità di cui noi dobbiamo tener conto. Sono di quelle curiosità che si incontrano nella storia del pensiero umano e che non entrano mai nei libri di testo. E io mi domando perché. Cioè, si intuisce dalle lettere, le epistole di Lupo di Ferrières, guardate, ha lasciato un epistolario Lupo di più di 100 lettere, divise in mistiche e mondane, ne abbiamo, perché scrive, comunica, cioè intanto sono lettere quasi tutte didattiche indirizzate nei monasteri femminili, perché le monache Non può, no, le monache non devono leggere, non devono scrivere, se mancherebbe, non devono studiare, devono solo fare esercizi, devono solo fare servizi, perché di solito le monache stanno vicino a un monastero maschile, e quindi pregare e servire, il resto non lo possono fare. È chiaro che non tutti la pensano così, per esempio Lupo è uno che invece capisce che c'è un grande interesse, e allora scrive lettere pedagogiche che le mari vanno nei conventi femminili e fa lezione in quelli in rete. Ma guarda un po', sì, c'è cioè una inventa quasi mai niente di nuovo, molte cose arrivano dalla scolastica, cioè in rete arrivano. Ecco, ora il succede che poi in una di queste lettere ci sono, in queste lettere ci sono ogni tanto delle allusioni che sono formidabili. Oltre a essere una straordinaria fonte di conoscenza del periodo della scolastica e i suoi albori, sappiamo che Lupo Servato ogni tanto si assenta dalla scuola di Ferrières e va, si reca presso l'abbazia di Notre-Dame de Jouarre, che è tuttora situata nel dipartimento Senna e Marna. Potete andare a fare le vacanze lì, se volete, cioè nella regione dell'Île-de-France. Questa antica e suggestiva abbazia è ancora oggi abitata da una comunità di monache benedettine. Cioè, che cosa va a fare Lupo Servato in questa abbazia oltre agli esercizi spirituali? Certamente va in visita di cortesia ad una badessa. Guardate, le badesse, lo dicevo prima, poi vedremo, lo incontreremo ad un certo punto, ma più avanti. C'è un vero e proprio movimento delle badesse che viene a crearsi, no? Il partito delle badesse, perché c'è una, non se ne parla mai, ma ci sono, c'è tutta una letteratura da questo punto di vista, che è una letteratura che viene emarginata da una, senza mai prendere in considerazione che è un vero e proprio movimento, anzi viene chiamata la consorteria delle badesse, le quali lottano per avere i loro diritti, perché non vogliono essere sottomesse agli abati maschili, perché e qui io voglio governare io nel mio convento, perché devo chiedere il permesso all'abate maschio che sta nel mio convento, il quale mi deve dire sì o no se questa cosa la posso fare o non la posso fare. È chiaro che questo era molto rischioso. Poi c'era il problema dello studiare, del leggere, dello scrivere, che non era un problema non indifferente. Ebbene, ma questo poi vedremo, perché adesso siamo alle origini di questa situazione. Lupo Servato va a fare visita di cortesia ad una badessa veneranda, guardate, molto giovane ma molto energica, una badessa ventenne, perché le badesse sono quasi tutte molto giovani, anche perché vige la divisione in classi, no? Quindi è chiaro che nel monastero femminile entrano soprattutto le fanciulle aristocratiche, ed è chiaro che le fanciulle aristocratiche che vanno in monastero in clausura sono già emancipate, nel senso che hanno già studiato fuori, sono cresciute in un ambiente particolare, e quindi però quando arrivano lì sono molto energiche a stabilire quelli che dovrebbero essere i loro diritti. Non parlano di diritti, no? Poi tirano fuori il problema dei doveri, ma lo vedremo, perché bisogna obbedire in qualche modo a Dio più che all'abate, e quindi è chiaro che. E lì c'è, nel monastero di Notre Dame de Jouarre, c'è la famosa badessa Ermentrude. Merete le vostre voti Ermentrude, no? Fatetemi per questo. Ermentrude tiene un epistolario con Lupo Servato, ed è un epistolario didattico, cioè sta facendo un corso per corrispondenza, cioè sui temi della scolastica in questo momento. E quindi è chiaro che è molto interessante. Ermentrude, con le sue consorelle, la brava benedettina, costruisce molti laboratori artigianali, no? Come è nella tradizione, e guardate, sta sperimentando la realizzazione di un formaggio, che si chiama Brin. L'avete sentito nominare? No. E noi ci domandiamo se Luco Servato facesse da consulente. Ora, questi intellettuali scolastici, vedete, come la Badessa Ermentrude, come il magister Luco Servato, oltre che delle investigazioni culturali, si occupano volentieri anche delle fermentazioni naturali, che sono due facce della stessa medaglia, cioè due modi similari per investire in intelligenza. Cioè, a Notre Dame de Jouarre è nato il Brin, questo formaggio, perché Ermentrude sperimenta e quindi con una guida della Francia, che avrete a questo punto vi conviene mettere sul comodino, e ho trovato in biblioteca una guida del Turing, navigando in rete, fate una visita all'abbazia benedettina di Notre Dame de Jouarre, che mantiene le sue antiche forme architettoniche e naturalmente protegge con la denominazione di origine controllata le sue altrettanto antiche tradizioni alimentari. Dice il Brin di Ermentrude, che è quello originale. Quale formaggio preferite? Scrivete qualcosa, basta un solo enunciato per rispondere, scrivetelo e buon appetito. E vedete che facciamo degli assaggi per questa. E ora torniamo ad occuparci di Eirico di Auxerre. Guardate sul punto 3 del repertorio. Eirico di Auxerre, dopo aver frequentato con profitto il centro studi dell'abbazia di Ferrières, diretto da Luco Servato, si trasferisce nella città di Laon e si iscrive alla scuola diretta da un altro magister, l'irlandese Elias, del quale noi abbiamo pochissime notizie, che tiene un corso, sappiamo però questo, sul pensiero di Giovanni Scotto e Riugena, e quindi Eirico studia con grande interesse il sistema delle quattro nature dell'universo e l'impianto triadico di Proclo contenuto nel Dionigi Areopagita. Sono argomenti che conosciamo anche noi, no? Li abbiamo studiati. Poi Eirino, quindi ci orientiamo, poi Eirico con la I, Eirico è chiamato a dirigere la scuola dell'abbazia benedettina di Saint Germain ad Auxerre, e prima di tutto si distingue come letterato e poi da latino, e lavorando nella biblioteca e allo scrittorium mette insieme sotto forma di antologia una ricca raccolta di autori classici latini con relativi commenti grammaticali e sintattici, e quest'opera si rivela di grande importanza per dare impulso all'attività didattica della scuola di Auxerre. Cioè, vedete, si rimette in moto lo studio sistematico dei testi classici. Alla scuola dell'abbazia di Saint Germain ad Auxerre si sviluppa anche l'interesse per la dialettica aristotelica proposta, come abbiamo studiato la scorsa settimana, dall'Isagoge di Porfirio in chiave neoplatonica, ma sempre di dialettica aristotelica si tratta. E in qualità di maestro di dialettica, Eirico ha scritto una serie di glosse, di annotazioni, di note esplicative, di postille, di commenti, di chiarificazioni, cioè aveva imparato a fare il glossatore, no, alla scuola di Lupo di Ferrières, e quindi utilizza le competenze acquisite, si applica da glossatore su una serie di opere molto importanti, sul De Dialettica di Agostino di Ippona, sul De Interpretazione di Aristotele, sull'Isagoge di Porfirio, e inoltre con un'opera apocrifa attribuita ad Agostino, ma certamente non scritta da lui, intitolata Categorie Decem, le 10 categorie, e anche in questo caso c'entrano le categorie di Aristotele, no? E l'Isagoge di Porfirio, che è un commento, Isagoge vuol dire introduzione, alle categorie di Aristotele. Perché? Si pensava che quest'opera pseudo-agostiniana, no? Le 10 categorie di Agostino, ma non scritta da Agostino, sul modello dello pseudo-Dionigi, fosse la traduzione latina composta prima del 430, perché Agostino è morto nel 430, del trattato di Aristotele sulle categorie, mentre invece Enrico di Auxerre ritiene che categorie decem sia un libero adattamento delle categorie di Aristotele, svolto dallo stesso Agostino, fa finta di crederci, per dimostrare come la logica aristotelica possa essere fruttuosamente utilizzata per costruire una filosofia cristiana. E naturalmente l'intento di Enrico è quello di attribuire ad Agostino il titolo di filosofo, perché voi sapete benissimo che fino a questo momento la parola filosofia e la parola cristianesimo erano disgiunte. Guai a dire che Agostino, Gerolamo, eccetera, i padri della Chiesa erano dei filosofi, era un insulto, cioè era un'eresia. E invece è chiaro che si capisce benissimo che queste persone avevano ormai costruito una dottrina che era una vera e propria filosofia, anzi bisognava incentivarla la filosofia, e la scolastica naturalmente si fonda con questo intento, con questo intento. Infatti fino ad ora, no? Ci avviamo verso la fine del nono secolo, non era consentito attribuire ad Agostino e a nessuna autorevole figura di intellettuale cristiano, specialmente se ecclesiastico, l'appellativo di filosofo, perché risultava dispregiativo. Cioè il filosofo è colui o colei che cerca la verità, no? Ma secondo l'ideologia della cristianità ormai dominante, la verità è già data, no? E così pensava la gerarchia e la curia romana, e di conseguenza va solo celebrata, e la cristianità non può tollerare che al suo interno si possa contemplare il ruolo del filosofo. Circola anche la mentalità che il filosofo sia un pagano, il filosofo è un pagano, quindi cioè, il filosofo chiede, e invece Enrico di Auxerre, nelle sue glosse sulle 10 categorie, ribadisce che l'autorevole vescovo di Bona, Sant'Agostino, ha voluto elevare la funzione del filosofo, perché Agostino non ha mai scritto una cosa di questo genere, no, è una pseudo-operazione, perché il cristianesimo, Agostino ha scritto opere filosofiche senza dire che lui era un filosofo, e quindi perché il cristianesimo deve fondare la propria filosofia, una propria filosofia che sappia esaltare la verità di cui il messaggio evangelico è portatore. Quindi le glosse di Enrico di Auxerre contengono espressioni che corrispondono all'atto costitutivo, vedete, della filosofia cristiano-latina. E da questo momento i pensatori cristiani, gli scolastici, cominciano a fregiarsi del titolo di filosofo. Se lo scrive Agostino, la filosofia è una cosa buona, che lui voleva essere considerato un filosofo, è chiaro che Agostino era un punto di riferimento con le sue opere in questo momento in tutte le abbazie, e quindi ritengono che questo titolo vada attribuito per le opere che ha composto ad Agostino, che a circa 450 anni dalla sua morte diventa, sotto il patrocinio di Enrico di Auxerre, della scuola di Auxerre, il filosofo cristiano precursore, e da questo momento gli intellettuali della scolastica iniziano a guardare al passato del cristianesimo utilizzando la tradizione del linguaggio filosofico greco e latino, e si comincia ad affermare che dal secondo secolo ci sia stata una vera e propria filosofia cristiana, a cominciare dai padri apostolici, Clemente Romano, Ignazio di Antiochia, Policarpo di Smirne, ve li ricordate? Cioè, hanno scritto opere filosofiche, dicono nella scuola di Auxerre, costoro, perché il cristianesimo deve essere la filosofia con la F maiuscola, no? È chiaro che della quale fare tesoro. Ora, oltre ad Agostino e ad Aristotele, tra gli autori che hanno esercitato una maggiore influenza su Enrico, non va dimenticato ancora una volta Giovanni Scotto e Eugena, da considerarsi a pieno titolo come un filosofo cristiano, nonostante la serie di condanne per eresia che ha accumulato, dal quale Enrico desume la nozione di natura, no? Secondo la formula che natura è tutto ciò che è e ciò che non è, compreso ciò che sta al di là della conoscenza sensibile. Dunque, anche Dio stesso può essere definito come natura increata e creante, e questo è un concetto filosofico, cioè non è una verità rivelata, è un concetto filosofico, dice Enrico. E Enrico di Auxerre si domanda come avvenga la conoscenza della realtà e riflette sul fatto che l'essere, cioè la natura dell'essere, la realtà universale, è composta da essenze primarie e immutabili create da Dio insieme ai quattro elementi semplici: terra, aria, acqua e fuoco. E sembra che, vedete, voglia portare in ambito cristiano anche la filosofia dei presocratici, no? Che abbiamo studiato a suo tempo. E di conseguenza la realtà va progressivamente incontro al processo di dissoluzione, non è che sia eterna, dice Enrico. Però le sue componenti, cioè le essenze primarie, gli elementi materiali, non muoiono, ma si risolvono nella totalità da cui derivano, cioè si annullano nell'essere. E secondo questo ragionamento, le idee, gli universali, non possono che corrispondere, ecco che si schiera Enrico, a nomi. Attenzione, quando dice nomi, Enrico vuol dire concetto, c'è identità tra nome e concetto, la cui comprensione, secondo la logica delle categorie di Aristotele, è sempre più ristretta e l'estensione sempre più larga, fino ad arrivare al termine essere, che racchiude tutto, secondo, questo dice Enrico, secondo la visione di Giovanni Scotto di Lutero. E quindi le idee sono presenti, dice Enrico, nella mente della persona, cioè sotto forma di concetti, cioè Enrico li chiama nomi, ma e gli universali, quindi, pensa Enrico, sono post rem, cioè vengono dopo le cose, cioè noi le abbiamo in mente e noi identifichiamo le cose perché dentro, nella nostra mente, c'è tutto un procedimento di carattere universale. C'è un concetto, che è una cosa diversificata al concetto, e ce lo spiega. Pertanto la conoscenza della realtà avviene perché i concetti universali, scrive Enrico, esistono nella mente della persona, e la comprensione delle cose quindi si realizza attraverso una trafila mentale, secondo la quale dal nome, cioè dal termine ristretto, si passa mediante l'azione dell'intelletto, e qui c'è Aristotele di mezzo, ad un'estensione sempre più larga, fino ad arrivare al termine essere, che, sebbene sia quello meno comprensibile, no, a causa della sua universalità, tuttavia racchiude tutto, e se manca l'essere, e manca il presupposto fondamentale, e garantisce il buon esito del processo della conoscenza particolare. Cioè, so di essere, dice Enrico, e quindi so che cos'è l'essenza, e so che cos'è quindi l'entità, e so che cos'è una sostanza, so che cos'è quindi un genere, so che cos'è una specie, e quindi ho un'idea. No? Ma facciamo un esempio, no? Facciamo un esempio. Come mai, se vediamo un gatto, eccolo qui, ci rendiamo conto proprio di vedere un gatto, cioè, e ve l'ho detto, quel solito gatto di Piero Butirro che aleggia su di noi, oppure potrebbe essere quello del canarino Titti, il gatto silvestro, no? Che tutti conoscete, no? Ve lo ricordate? Ebbene, non so se sia più in circolazione, il fatto che io sia consapevole di vedere, lo dice Titti, mi è sembrato di vedere un gatto, dipende, perché ragiona, rispetto a Silvestro, è in modo scolastico, Titti, dipende dai nomi, cioè dagli universali che sono nella mia mente, perché attenzione a questa trafila che si mette di fronte ai ricco, che poi, una trafila che poi verrà utilizzata nel tempo, poi nel XVI secolo ci faranno la scienza su queste cose, nel XVII secolo ci faranno le scoperte, ecco, quindi è chiaro che il nome gatto rappresenta la specie, dice Enrico, e la specie contiene il nome animale, e io so che cos'è un animale, no? Del quale sono consapevole, perché rappresenta il genere, no? E io so che cos'è un genere, e il genere contiene il nome essere vivente, io so che cosa vuol dire essere vivente, del quale quindi sono consapevole, perché rappresenta la sostanza, e la sostanza contiene il nome entità, creatura, io so che cos'è un'entità, che cos'è una creatura, e perché ne sono consapevole, perché rappresenta la forma, e la forma contiene il nome essenza, e io so che cos'è una forma, che cos'è un'essenza, e ne sono consapevole, e perché rappresenta l'essere, e il nome essere è il meno comprensibile, ma è il più completo e il più esteso, perché serve a designare con un solo termine tutti gli esseri, e difatti l'essere che tutto racchiude garantisce il buon esito della conoscenza particolare, e così attraverso questa trafila logico-categoriale, che guardate avviene simultaneamente, dice Enrico, concentrandosi in un unico pensiero nella nostra mente, comprendo che ho visto un gatto, perché io ho in testa la specie, il genere, la sostanza, la forma e ciò di essere. E Enrico di Auxerre è considerato, per quanto riguarda la questione degli universali, quindi il fondatore della corrente detta concettualistica, e il suo essere filosofo, primo filosofo della scolastica ai suoi albori, della filosofia latina ai suoi albori, potrebbe essere, consiste nell'unire insieme per glosse, per annotazioni, commenti e chiose, elementi, vedete, di provenienza platonica e aristotelica, con elementi tratti dal pensiero di Porfirio, di Agostino e di Giovanni Scotto e Virgena. Questi intellettuali in queste scuole, vedete, si fa un programma, e questo è il programma delle opere poi che vengono studiate e sulle quali si lavora. E Enrico di Auxerre, come abbiamo detto, ha maturato le sue competenze frequentando la scuola di Lupo Servato a Ferrières e la scuola di Elias l'Irlandese a Laon. E siccome, per utilizzare una frase diventata di uso comune, il Medioevo è in mezzo a noi, no? E andiamo ad osservare, noi che stiamo viaggiando per itinerari intellettuali dentro a scenari che possono sembrare impalpabili, fatti di parole chiave e di idee cardine, ebbene, andiamo ad esplorare quello che il Medioevo ci offre materialmente in superficie. E a questo proposito dobbiamo far visita a Ferrières e a Laon, perché magari sono posti che passano inosservati, sapete, quando andiamo in giro andiamo direttamente nelle grandi città, eccetera, e magari anche passiamo per strade, vediamo un'indicazione e passiamo oltre, e magari in quel passare oltre perdiamo un sacco di cose che abbiamo in mente e che sono spesso molto gratificanti, no? Anche perché magari c'è meno turismo, meno confusione e c'è più possibilità di avere contatto con una realtà che noi abbiamo in mente, no? E quindi facciamo visita a Ferrières. Ferrières in latine, vedete, è un piccolo comune francese di circa 3.400 abitanti, situato nel dipartimento della Loire, nella regione dell'Orléans, e qui sorge l'abbazia dei Santi Pietro e Paolo, fondata in epoca carolingia, dove nella seconda metà del IX secolo c'era il centro di studi fondato da Lupo Servato. E con la guida della Francia che avrete sul comodino, e navigando in rete, dove potete vedere delle belle immagini. La rete da questo punto di vista è molto utile. Fate una visita, non serve solo per far arricchire i comici, serve anche per studiare, che sarebbe la cosa migliore da fare per i cittadini e i cittadini. Fate una visita alla Abbazia dei Santi Pietro e Paolo a Ferrières e in Gatine. Buon viaggio. Mentre l'antica città di Laon, dove c'era la scuola di Elias l'irlandese, è il capoluogo del dipartimento dell'Aisne, situato all'estremità nord-orientale dell'Île-de-France. Andate a cercarlo, a vederlo sulla carta. Si trova in bella posizione su una collina che domina la pianura. Laon, che ha circa 30.000 abitanti, è l'antica Bibrax, di origine celtica. C'era anche Asterix da queste parti. Poi conquistata dai Romani, da Giulio Cesare, nel 57 a.C., che l'ha chiamata Laudunum. Attenzione a questa parola, perché questa parola, la radice celtica è dum, che significa fortezza, però c'è la parola laus dum. Laus vuol dire lode, quindi è una fortezza della quale dobbiamo lodare la forza, la bellezza, la resistenza. Laon comincia a cambiare aspetto dal 774, quando sotto la guida del vescovo Gerfried si dà inizio alla costruzione della prima cattedrale, detta la cattedrale carolingia, perché fu consacrata il 6 settembre dell'800 alla presenza di Carlo Magno, cioè 3 mesi prima della sua incoronazione imperiale. Ebbene, la scuola di Elias l'irlandese trovava la sua collocazione nell'edificio di questa prima cattedrale, che era ben poca cosa, guardate, rispetto a come si è trasformato questo monumento nei secoli. Prima in edificio romanico, se ne vedono ancora le strutture, e poi dal 1155, su impulso di un vescovo, del vescovo Walter Gauthier de Mortagne, in cattedrale gotica, i cui lavori sono terminati solo 80 anni dopo, nel 1235, quella che si può ammirare oggi. Guardate, Laon è un notevole centro d'arte, grazie soprattutto alla sua cattedrale, che è una delle più belle creazioni dell'architettura gotica. Con la guida della Francia, che avete già utilizzato, e navigando in rete, dove trovate le immagini, fate un'escursione a Laon, visitate la cattedrale di Notre Dame, che con le sue alte 5 torri campanarie, quindi capite, è un monumento, domina dal centro storico della città tutta la zona circostante. Buon viaggio, sono immagini che potete vedere subito e avere in mente, è un viaggio da fare. Enrico di Auxerre muore tra l'876 e l'880, e a dirigere la scuola dell'abbazia benedettina di Saint-Germain viene nominato il più celebre dei suoi allievi, Remigio di Auxerre. E Remigio di Auxerre viene nominato nel momento in cui il pensiero di Enrico, cioè il contenuto delle glosse sulle 10 categorie, non piace mica alle gerarchie romane, soprattutto, che controllano la dottrina della fede. Dice, ma cosa scrive questo? Cioè, viene fortemente criticato dalle gerarchie ecclesiastiche, dai vescovi, tra l'altro, di Auxerre, di Laon e di Reims, che per conto del Papa di Roma vegliano sull'ortodossia. Ora, la versione concettualistica di Enrico di Auxerre sulla questione degli universali non viene ritenuta compacente alla dottrina cristiana, e Remigio deve contrastare questi attacchi e deve difendere la scuola di Auxerre, e lo fa con molta determinazione, scegliendo la via del compromesso. Non sono tempi questi in cui si possa fare gli eroi. C'è infatti uno scontro aperto per il controllo del territorio tra i feudatari imperiali e gli abati che dipendono dal Papa. E i feudatari, guardate, non aspettano l'ora di mettersi a disposizione dell'autorità ecclesiastica per colpire a nome del Papa qualche abate dichiarato eretico, per poi possessarsi dei beni del suo monastero. Ecco che cosa sta succedendo. E di conseguenza questo è il momento in cui per difendersi è necessario far valere, utilizzando anche l'arte della mediazione, le proprie competenze intellettuali che i feudatari non hanno. E Remigio di Auxerre agisce di conseguenza per garantire in memoria di Enrico la sopravvivenza materiale e l'autonomia culturale alla scuola che dirige, e per poter preservare le opere di Enrico. Difatti ci sono arrivate. E chi è? E come agisce? E che cosa produce Remigio di Auxerre? Guardate sul punto 4 del repertorio. Remigio di Auxerre, che è nato nel 841, sostituisce Enrico nella direzione della scuola dell'abbazia benedettina di Saint Germain e deve contrastare gli attacchi della gerarchia ecclesiastica romana, che sulla questione degli universali non si è schierata ufficialmente, ma non tollera che i magisteri cristiani non sostengano la tesi realistica o platonica, cioè la tesi anterem. A Roma si è deciso che bisogna sostenere la tesi anterem, secondo la quale le idee universali sono modelli, sono archetipi creati da Dio prima della costituzione delle cose stesse e quindi esistenti da principio nella mente di Dio. Questa è la linea che bisogna tenere. Ora, Remigio di Auxerre, invece Enrico aveva ragionato dicendo, beh, se noi facciamo un ragionamento, questo è qualche cosa che noi non possiamo sostenere, possiamo crederci per fede, ma poi se ragioniamo la risposta è diversa. Remigio di Auxerre cerca, per mantenere la propria scuola nell'ambito dell'ortodossia, di conciliare quindi la tesi concettualistica di Enrico con la tesi realistico-platonica, alla quale le gerarchie romane e i giudici dei tribunali ecclesiastici guardano con maggior favore. E facendo di necessità virtù, Remigio, con molta abilità, con acume filosofico, corregge le tesi di Enrico e addirittura fa sì che sia lo stesso Enrico a precisare meglio la sua linea di pensiero, in modo da farla stare in equilibrio sul filo dell'ortodossia. Cioè Remigio di Auxerre, in veste di filosofo, compone tra il 901 e il 902 un'opera intitolata Glosse, vedete, marginali alla dialettica di Agostino, e attribuisce questo scritto a Enrico. Vedete, Dionigio Areopagita ha fatto scuola, no? La creativa impostura filologica è diventata ricorrente quando si vuole difendere una posizione. E con queste sue annotazioni in margine alle glosse di Enrico, Remigio, senza escludere la tesi concettualistica post rem, per cui le idee universali sono nomi che stanno nella mente della persona, inserisce, mettendola bene in evidenza, la tesi ante rem, secondo la quale le idee universali sono modelli, sono archetipi esistenti da principio nella mente di Dio Padre, perché è Lui, in quanto natura increata e creante, secondo il pensiero di Giovanni Scotto e Ruggero, il creatore delle idee universali. E poi, per opera di Gesù Cristo, del Logos, generato e non creato della stessa sostanza del Padre, ci mancherebbe, secondo la linea del Concilio di Nicea, e per mezzo dello Spirito Santo che procede dal Padre e dal Figlio e agisce come a Pentecoste, secondo il racconto degli Atti degli Apostoli, le idee universali, scrive Remigio, vengono insufflate nella mente nell'anima della persona sotto forma di nomi, sotto forma di concetti impregnati di verità. Ed ecco che si è salvato Capra e Cavoli. E per lungo tempo le glosse marginali scritte da Remigio sono state attribuite a Eirico, e la scuola di Auxerre, scansata la condanna di eresia, ha continuato la sua proficua attività didattica. Remigio di Auxerre successivamente, siccome sa navigare con perizia nel male agitato dello scontro che va montando, vedete, sulla questione degli universali, fa anche carriera, cioè viene chiamato a insegnare alla scuola episcopale di Reims. Intanto le scuole cominciano a sorgere anche nelle cattedrali oltre che nei monasteri, e poi viene invitato ad insegnare a Parigi, dove sta crescendo l'importanza di alcune scuole che contribuiranno alla crescita economica e politica di questa città. E a Parigi, Parigi per ora è un borgo sperduto lungo la Senna, non è, poi attraverso le scuole diventerà la città che poi è diventata. A Parigi Remigio muore nel 908. Remigio di Auxerre ha fatto carriera non tanto per aver utilizzato alcuni stratagemmi filologici, peraltro indispensabili per tacitare i fondamentalisti, per nulla disposti a riflettere, ma perché si è distinto soprattutto per la sua grande erudizione in campo filologico, cioè ha commentato e divulgato le opere di Donato, di Prisciano, di Foca, di Eutiche e di numerosi poeti latini, in particolare di Persio e Giovenale. Beh, cosa c'entrano dei due satiri come Persico e Giovenale col cristiano? Beh, scrive Remigio, la satira cura le malattie morali e il cristianesimo deve farne tesoro. La filosofia cristiano-latina deve farne tesoro della satira, anche se questi qui, Persico e Giovenale, erano pagani, ma cosa importa? Cioè, quello che hanno scritto è valido, serve per crescere. La satira cura le malattie morali, ce ne sarebbe bisogno, ma della tale, non del varietà. Ora, in che bello pure varietà, in qualità di teologo, Remigio di Auxerre ha studiato, analizzandoli nella loro forma, i testi del libro della Genesi e del libro dei Salmi, commentando il lavoro esegetico che su di essi avevano svolto Ambrogio di Milano e Agostino di Ippona, per ribadire che questi personaggi sono filosofi, non solo vescovi. E quando Remigio arriva a Parigi, dicono di lui che Eirico aveva utilizzato solo il braccio sinistro di Aristotele, e Remigio gli ha fornito anche quello destro di Platone. Ora, questo per affermare che nella scuola di Auxerre si è compiuta un'ammirabile sintesi, cioè nella quale sembra che il pensiero di Platone prevalga, ma in realtà è la logica aristotelica che comincia a influenzare il mondo delle idee, e quindi a Remigio è stato attribuito il titolo di maestro della sintesi di Auxerre, che appunto significa questo incontro tra Platone ed Aristotele, dove apparentemente sembra che sia Platone a prevalere, e in realtà è Aristotele che comincia a stare in mezzo alla scena. E ora, visto che questa sera abbiamo l'escursione facile e che il Medioevo è in mezzo a noi, è d'obbligo fare una visita ad Auxerre, ci mancherebbe, il capoluogo del dipartimento della Lyon, perché vale il viaggio, che è una vivace città della Borgogna di circa 40.000 abitanti, ricca di monumenti medievali, adagiata sulla riva sinistra del fiume Lyon, al centro della zona dei rinomati vini Chablis, che fra un po' si possono assaggiare, no? Siamo stamattino, no? E guardate, i vini migliori erano quelli prodotti dalle vigne dei Benedettini, naturalmente. Per questo la scuola di Auxerre funzionava così bene. Il vino veritas, è chiaro. E È sempre una battuta, ma non è storia del pensiero umano questa. No, il dal ponte Colbert sull'Ayon si gode un bel panorama sulla città, sul quale risaltano gli edifici della rinascimentale chiesa di Saint-Pierre, dell'importante cattedrale gotica di Saint-Étienne, Santo Stefano, e il campanile di Saint-Germain. La chiesa di Saint-Germain faceva parte della famosa abbazia benedettina, la sede della scuola diretta da Enrico e da Remigio di Auxerre. E questa abbazia è stata fondata nel VI secolo, quindi al tempo di Enrico e di Remigio, guardate, l'abbazia di Auxerre aveva già più di 300 anni di vita ed è stata costruita per accogliere le reliquie del vescovo San Germano, nato ad Auxerre e morto alla corte imperiale bizantina di Ravenna nel 448, era un viaggio dello scorso anno questo, no? Ricordate? E nella cripta del IX secolo della chiesa di Saint Germain, a tre navate su basse colonne antiche cinte da un deambulatorio, si possono osservare, potete osservare, credo anche in rete, senza difficoltà, una serie di preziosi affreschi di età carolingia. Guardate, pensate che davanti a questi dipinti hanno riflettuto Enrico e Remigio di Auxerre. Ed è emozionante pensare di poter fare la stessa cosa anche oggi. Noi, anche in rete possiamo fare, senza nemmeno muoverci. Quindi, con la guida della Francia che ormai avete sul comodino e navigando in rete, fate un'escursione ad Auxerre, senza dimenticare le cave, cioè le cantine dei vini Chablis, per un assaggio. Beh, abbiamo mangiato il brie, mangeremo, anche se noi non abbiamo prodotti da meno, ci mancherebbe. Ora, si è detto che Remigio ha fornito il braccio platonico a Enrico, che ha utilizzato solo il braccio aristotelico. E guardate, di fronte a questa affermazione ci viene in mente che anche Mille Mosche, cioè protagonista con pannocchia e carestia di storie dell'anno 1000, ve le ricordate? Ma guarda che complicazione! Cioè, sta prestando il braccio ad un capitano di ventura, ricordate, che ha perso l'arto, il destro, per il morso di un cavallo. E allora, senza tanti preamboli, andiamo a scoprire come funziona questa protesi medievale, perché abbiamo Remigio che fa il braccio di Enrico e abbiamo Mille Mosche che fa il braccio di un non ben identificato capitano di ventura, mentre i nostri eroi stanno partecipando, lo sapete, all'assedio di una città dopo essersi arruolati nell'esercito mercenario che lo sta mettendo in atto questo assedio, cercando di farlo durare più a lungo possibile, perché proprio a causa del braccio dato in affitto, tra Mille Mosche e i suoi due compagni di avventura e di sventura, Pannocchia e Carestia, che intanto stanno costruendosi una casa con materiali di recupero, non si butta via niente nell'anno 1000, e ben nasce l'incomprensione, perché sembra che Mille Mosche si sia sistemato, in realtà no. E a questo proposito sono due le storie che ora leggiamo. Il re di tutto il mondo. Pannocchia e Carestia si sono messi a costruire una casa con i sassi buttati giù dagli assediati per difendersi dagli assalti. Prendono due sassi per volta e vanno piano piano a disporli uno sull'altro in una zona appartata alla periferia delle tende. Non gli hanno voluto dare una tenda e loro si fanno su una casa con i muri, il tetto e il resto. Buttano dello sterco fresco di cavallo nelle fessure e così le pietre si cementano tra loro e il muro diventa robustissimo. La calce fa ridere in confronto allo sterco fresco di cavallo, anche quello di vacca è buono, ma non è la stessa cosa. Ogni tanto si fermano e vanno a guardare il lavoro da una certa distanza e così si rendono conto che il muro cresce sia per il dritto che per il traverso. Ho sentito dire che ci sono delle case con due piani, uno di sopra e uno di sotto, e io ho sentito dire che ci sono delle case con due porte, una per entrare e una per uscire. Sì, però le porte sono pericolose. Perché? Perché dalle porte entrano i ladri. Già che ci facciamo una casa è meglio stare al sicuro. Ma di che cosa hai paura? Più ladri di noi non c'è nessuno. Hai ragione, io se potessi ruberei tutto, tutto secondo me è un po' troppo. Tra l'altro non sai più dove metterlo, ti sbagli, perché io rubo anche la terra, le strade, le case con quello che c'è dentro, e così lascio tutto dove sta, perché tanto è tutto mio. Per stare tranquillo dovresti rubare tutto il mondo, e allora dopo non sai più cosa rubare, e allora già lavorano da 2 o 3 giorni. E avevano visto mille volte appena di sfuggita, sapevano che lui ormai si era sistemato, e questo a loro faceva anche piacere, meglio 2 che se la passano male piuttosto che 3. E bisogna dire la verità, mille morti adesso se la passava discretamente, provava e riprovava varie maniche, sia di panno che di metallo, e una anche di piastre d'argento, tutte le maniche del vecchio braccio destro del capitano, che era più grosso e 4 dita più lungo. Bisognava scorciarle, stringerle. Mille morti sedeva o stava in piedi, e i sarti e i fabbri, quando si trattava di metalli, lavoravano attorno al suo braccio senza nemmeno scambiare una parola con lui. Diciamolo pure francamente, lo trattavano come se non esistesse. Tanto è vero che ogni tanto Mille Mosche si addormentava dalla noia, anche se era in piedi. Aveva imparato dal suo cavallo a dormire in piedi. Bisognava tenere le gambe larghe, stare col petto in avanti e sedere indietro. Se non dormiva, si metteva a guardare in faccia al sarto, al fabbro, fin tanto che questi non ne potevano più, e dicevano adesso basta, e lo facevano voltare da un'altra parte. Una volta c'era un pidocchio che camminava sulla fronte del fabbro, e piano piano arriva al collo, passando per l'orecchio, poi ricompare sulla mano, e da qui spicca un salto e va a finire sulla mano di Mille Mosche. Qui il pidocchio si ferma e non ha il coraggio di infilarsi sotto la manica del capitano. Si guarda attorno e con un altro salto ritorna sulla mano del sarto. Brutto segno. I giorni seguenti Mille Mosche aveva seguito i viaggi del pidocchio sul corpo del sarto, ma non c'era verso di fare amicizia. Del resto ogni tanto guardava il suo braccio che cambiava maniche e gli sembrava che anche quello non fosse più amico suo. E infatti era diventato troppo importante, così faceva fatica a stare insieme agli stracci che coprivano le gambe e tutto il corpo. Il braccio sinistro in confronto a quello destro faceva pietà. Mille Mosche aveva capito che ormai il braccio era più importante di lui. Prima veniva il braccio, poi tutto il resto. Dopo le prove delle maniche, Mille Mosche girava in mezzo all'accampamento, metteva la testa per ogni dove e ogni tanto dava degli schiaffi ai soldati col braccio destro. Nessuno aveva la possibilità di ribellarsi, e quando uno si aspettava uno schiaffo, lui gli dava un pugno nella pancia. Una mattina attraversa a piedi tutto l'accampamento per vedere dove si sono ficcati pannocchi e carestia. Aveva il braccio destro coperto da una corazza d'argento. Passa la zona dei cariaggi, il quartiere degli orfi, tutti pieni di cavoli, e finalmente trova i 2 amici che stanno lavorando alla casa. Cosa state facendo? Una casa. Chi vi ha dato il permesso di fare una casa? Nessuno. Di chi sono i sassi? Del nemico. Allora Mille Mosche si mette a strafoccarli e mostra il suo braccio d'argento che fino a quel momento aveva tenuto nascosto dietro la schiena. Carestie e pannocchia restano abbagliati, si specchiano nel metallo e restano impressionati a vedere le loro facce sporche, che adesso sembrano pulite e lucide come il metallo dove si specchiano. Cavolo, cavolo cosa? È d'argento. Sì, ma allora perché non scappiamo? Il braccio colpisce con uno schiaffo Carestia e subito dopo anche pannocchia. Perfino Mille Mosche è sorpreso dalla sua violenza e cerca di tenerlo fermo con la mano sinistra e gli dice: calma e non darti delle arie, stai fermo che sono amici. E allora il braccio va a posarsi tranquillo al sole su uno spuntone di roccia che viene fuori da terra. Carestia e pannocchia guardano con spavento questa cosa che luccica e abbaglia. Anche Mille Mosche la guarda malamente, come se non fosse roba sua. Carestia si fa sotto a Mille Mosche con una faccia da fare paura. Vattene, porta via quel braccio, via dove? Altrimenti buttalo in un fosso. Come faccio a buttarlo in un fosso? Taglialo. Come se avesse capito tutti quei discorsi, il braccio d'argento si alza e mille mosche si mette a inseguire i due amici in mezzo all'accampamento e mena botte dove capita, cioè sulla loro testa, mettiamo, e anche su quella degli altri soldati, ma mille mosche sapeva benissimo che non era il braccio che faceva tutte queste cattiverie. Cercava di dare la colpa al braccio, invece era lui. Dava degli schiaffi per divertimento, tanto per divertirsi. Tutte le loro donne. Non erano tutte rose fiorite. Un capitano compra un braccio e poi lascia fare quello che vuole lui. Questo non è possibile. Dal terzo giorno in poi mille mosche è legato alla schiena del comandante e il suo braccio destro tiene in mano una spada pesante. Stanno esercitandosi in un duello. Il capitano gli grida di spostare il braccio a destra e a sinistra, vuole che impari a duellare e ogni tanto gli dà dei pugni in testa che gli fanno tremare il cervello. Dopo le esercitazioni si mangia, cioè mangia il capitano. Il capitano è uno che mangia sempre. Si sveglia alle 8 e mangia. E mentre mangia ordina quello che vuole mangiare alle 10. E alle 10 decide quello che deve mangiare di lì a 2 ore. Sempre così fino a mezzanotte. E mille mosche deve adoperare bene il braccio destro per portare alla bocca le cosce di vetre, di oca, di montone. Deve staccare al momento giusto la carne dai denti del capitano e spesso deve rimettere la carne nel piatto e grattargli la testa o mettergli un dito in un orecchio per sturarlo. Tutto attento, senza una parola, un avvertimento. E la cosa peggiore è un'altra. Vedere tutta quella roba nel piatto e non avere la possibilità di mettere in bocca nemmeno una carota, niente. Grattare la pancia del capitano e sentirla crescere di giorno in giorno, mentre la sua deve essere piatta per aderire meglio alla sua schiena senza dover allungare le cinture che li tengono legati insieme. Piano piano però qualcosa sfugge al controllo del capitano. Mille mosche comincia a capire il lavoro che deve fare, stare allerta quando il capitano ha mangiato troppo, bevuto troppo, e chiude, abbassa gli occhi per la fiacca o il sonno. Allora approfittare di quei momenti per muovere a suo piacere la mano e mettere un pezzo di carne nella sua bocca invece che in quella del capitano, il quale resta a bocca aperta a aspettare, e invece della carne gli arriva il dorso della mano che striscia sulle labbra unte per pulirgliele. I momenti migliori sono quando il capitano si addormenta dopo mangiato. E allora la mano può cercare nei piatti e anche nelle tasche del giubbotto, se c'è qualche ducato, oppure grattarsi personalmente nel caso ce ne fosse bisogno. La sera finisce in spadigli e così la mano destra copre la bocca aperta del comandante e poi stoppiccia gli occhi, come succede a chi ha sonno e cerca di stare sveglio. Per andare a letto il capitano slaccia i cinturoni e mille mosche casca a terra senza forze, come se avesse perso la spina dorsale. Allora il capitano gli dà 2 o 3 calci per toglierselo dai piedi e mille mosche si trascina da qualche parte per dormire. I primi giorni è una dura faccenda, come quella di un cane legato alla catena, ma poi mille mosche riesce a ottenere un'ora di libertà dopo i pasti principali e così può girare per l'accampamento e scambiare qualche parola con qualcuno, specialmente con Pannocchi e Carestia quando li trova, ma loro non parlano più con lui per via del braccio destro. Allora mille mosche non lo veste più d'argento o di velluto, lo tiene alla buona come l'altro braccio. Tutto per fare la pace con Pannocchi e Carestia, che vanno avanti a costruire la casa senza neanche guardarlo. Lui sta seduto lì vicino mentre parlano di donne e muore dalla voglia di parlare anche lui con loro. E invece niente. Remigio di Auxerre è stato chiamato a insegnare a Reims, abbiamo detto, dove lui si reca con molto piacere, perché in questa città c'è una scuola vescovile assai rinomata. Le scuole cominciano a sorgere anche a ridosso delle cattedrali, su iniziativa dei vescovi nel cuore delle città. Infatti i vescovi cominciano a contendere il potere intellettuale agli abati dei monasteri che sorgono in campagna ai margini delle grandi foreste. Entrando in contatto con la scuola di Reims, facciamo un piccolo salto in avanti nel tempo, cioè avanziamo fino alla seconda metà del X secolo, perché dobbiamo incontrare un personaggio che quasi tutte e tutti voi conoscete, e che è stato con noi anche in occasione dell'ultimo itinerario, quello conviviale del viaggio scorso conclusosi ai primi di giugno. Ma molti aspetti significativi che riguardano la vita e l'opera di questa singolare figura non li abbiamo ancora studiati, perché lo abbiamo sempre incontrato fuori dal paesaggio intellettuale che lo ospita. Quello della filosofia cristiana latina e i suoi albori, davanti al quale ci troviamo in questo momento, questo è il posto dove questo personaggio vive. Guardate sul punto 5 del repertorio. Alla fine del X secolo, il magister più seguito dagli allievi della scuola episcopale di Reims è un giovane monaco benedettino che, ancora adolescente, aveva lasciato il monastero di Aurillac, e questo nome dovrebbe dirvi qualcosa, perché per la sua abitudine agli studi era stato affidato dal suo abate al conte Borrell II di Barcellona. Si era passato nel monastero di Aurillac perché era in viaggio e i monasteri davano ospitalità. Il quale lo ha preso con sé. Il conte Borrell II cercava una persona sveglia che lo accompagnasse e lo ha portato fino a Parigi. Il conte era in viaggio per affari. Poi, al suo ritorno in Catalogna, sapete che Barcellona, il conte Borrell sta a Barcellona, sta in Catalogna, quindi sta nella penisola iberica, e lì lo ha affidato ad Attone, che è il vescovo di Vic o Viche, che è una cittadina vicina a Tarragona, quindi vicino al confine con i califfati arabi della penisola iberica, dove avvengono interessanti intercambi culturali. E di qui il giovanissimo monaco, dotato di una grande curiosità e di una grande voglia di viaggiare e di studiare, si è mosso per frequentare, all'incirca dal 960, le scuole arabe di Cordova e di Toledo, voi conoscete, dove ha studiato, insieme ad intellettuali arabi ed ebrei, sui testi di Aristotele giunti nella penisola iberica in Occidente attraverso l'espansione islamica, conosciamo questa giostra, e ha presto maturato solide competenze. Soprattutto, guardate, sul piano matematico e scientifico, perché gli arabi coltivavano questi due elementi, queste due discipline, matematica e scienze. Per cui, quando il conte Borrell II nel 962 va a Roma a trovare il Papa era Giovanni, un bel tipo, Giovanni XII, porta il giovane monaco con sé, viaggiava volentieri con lui, e a Roma incontrano anche l'imperatore Ottone I, il quale sta cercando un precettore per suo figlio, si chiama Ottone anche lui, sarà Ottone II, e il giovane monaco, per la sua erudizione, viene scelto per questo incarico e accompagna Ottone II, il giovane Ottone II, a studiare alla scuola vescovile di Reims, finché nel 973 l'arcivescovo di Reims, ad Alberone di Laon, lo nomina magister, e il giovane monaco, che non ha ancora 25 anni, inizia, e lo farà fino al 982, ad insegnare la logica aristotelica, che aveva imparato a Cordova e a Toledo, alla rinomata scuola di Reims. Ecco come arriva la cultura in Occidente. Questo personaggio, del quale abbiamo tracciato il curriculum a grandi linee, si chiama Gerberto ed è nato ad Aurillac tra il 945 e il 950. Guardate, sulla sua data di nascita si fanno molte ipotesi, le anagrafi non c'erano, e molti di voi sanno quale importante ruolo abbia svolto questo singolare personaggio ai vertici della Chiesa di Roma, Gerberto d'Aurillac. Aurillac, e ne abbiamo già proposto la visita a giugno, ma sui luoghi si può e si deve ritornare, è una cittadina dell'Alta Alvernia, già che siamo in giro, no? È un centro agricolo famoso per i formaggi, anche questo, che si trova nei pressi dei monti del Cantal, Oriak è attraversata dal fiume Jordan e il punto migliore per osservare le sue antiche pittoresche case, che potete vedere anche in rete, è proprio sul Pont Rouge, Ponte Rosso, sul Jordan. Guardate, nei pressi del quale c'è una bella statua, potete andare a vederla, breve, è opera dello scultore David Danger, che raffigura proprio Gerberto d'Aurillac. Guardate, fate visita, tornate a visitare Aurillac con la guida della Francia che avete sul comodino e navigando in rete. Gerberto d'Aurillac è una figura molto importante, ve lo ricordo, perché il 2 aprile dell'anno 999 è stato eletto Papa ed ha preso il nome di Silvestro II ed è stato il pontefice che ha traghettato la Chiesa, come si suol dire oggi, dal primo al secondo millennio. È stato il Papa dell'anno 1000. Il Papa ti ha detto altro che 1000, non più 1000, 1000 e ancora 1000 adesso. E Gerberto è stato prima di tutto una notevole figura di erudito, studioso di Aristotele, di Porfirio, di Boezio, che si è dedicato ai problemi scientifici. Guardate, è stato un precursore nel movimento della scolastica e non, chissà perché non lo si inserisce nel movimento, lo si considera come papa e come mago, ma lo si tiene fuori dal territorio della scolastica. Questo è paradossale veramente. Ci sono certe cose che non riesco proprio ad inquadrare nella, e si è dedicato soprattutto ai problemi scientifici, è stato un precursore quindi nella scolastica e nell'opera intitolata De Rationali et Ratione, sul razionale e sull'uso della ragione, ha scritto moltissime opere Gerberto d'Aurillac, vuole risolvere il problema della conoscenza razionale giungendo ad operare una distinzione tra le sostanze razionali pure, conoscibili solo con la ragione, le idee, e le sostanze sensibili, cioè soggette al mutamento e quindi alla corruzione. Vedete che definisce la cosa in modo molto scientifico, Gerberto d'Aurillac. E guardate sul punto 6 del repertorio. Nell'opera intitolata De Rationali et Ratione, sul razionale e sull'uso della ragione, Gerberto d'Aurillac, in virtù delle competenze che ha acquisito nelle scuole di Cordoba, di Toledo, mostra di saper maneggiare non solo gli strumenti, le categorie della logica aristotelica. Lui ha già in testa l'Aristotele vero, non corrotto dal neoplatonismo, corrotto in senso positivo, ma anche di conoscere bene la distinzione tra la potenza e l'atto, cioè di conoscere i contenuti della metafisica di Aristotele, e difatti ne insegna i concetti cardine nelle lezioni che tiene alla scuola di Reims. Gerberto d'Aurillac è stato un magister, famoso magister alla scuola di Reims, dove ha cominciato per primo a insegnare la metafisica di Aristotele. E difatti a Reims Gerberto va ben oltre il mandato di maestro di logica che ha ricevuto. Le sue lezioni sconfinano su un terreno considerato ostile all'ideologia della cristianità, che considera Aristotele un pericoloso sabotatore della figura del Dio cristiano personale, provvidenziale. Sapete che Aristotele, no, parla ironicamente, se c'è un Dio è uno che se ne fotte, dice Aristotele, questo è il termine che usa, dell'umanità, anzi quando ha voglia di divertirsi dà un'occhiata all'umanità e si diverte. Providenza. E quindi è chiaro che Aristotele viene considerato un demonio. Ma Aristotele ha ragionato, ha riflettuto. Nella metafisica la metafisica di Aristotele permette al cristianesimo di costruire una dottrina ancora più salda. E quindi è questo che Gerberto vuole mettere in evidenza. Geppetto comincia ad essere ritenuto un personaggio un po' diabolico, un mago, e in proposito sono fiorito, allora, c'è tutta una serie di leggende su di lui e ce ne dovremmo occupare, cioè, in realtà, cioè, l'hanno fatto papa, ed è, in realtà il magister Gerberto Dorillac sta rinnovando i contenuti e il metodo di trasmissione delle arti del quadriglio, cioè la matematica, la geometria, la musica e l'astronomia, anche perché entrando in contatto con la cultura araba ha acquisito nuove conoscenze matematiche. Quindi Gerberto Dorillac alla scuola di Reggio fa una rivoluzione didattica, cioè venivano utilizzate nel Sacro Romano Impero, utilizzavano ancora i numeri romani, voi capite come fa? Facevano le operazioni contando le pietrine, no? Cioè, è chiaro che Gerberto comincia a utilizzare le cifre arabe per fare i calcoli, mettendoli per iscritto, cosa è impossibile da fare i numeri romani, e quello sembrava diabolico, no? Cioè, assimilato nuove conoscenze astronomiche, scrive un trattato sull'uso dell'astrolabio, no? Che è quel meccanismo che attraverso le stelle si riesce a misurare e a percepire la propria posizione. E queste conoscenze, nuove per l'arretrata società carolingia, considerate pericolose dal mondo ecclesiastico, le espone in molti scritti. Ora, nonostante sia un intellettuale piuttosto sospetto, Gerberto prosegue nella sua carriera ecclesiastica perché ha un'intelligenza raffinata, e diventa abate dell'importante abbazia di San Colombano a Bobbio, in provincia di Piacenza. Abbiamo anche un San Colombano qui, dalla parte di Firenze Ovest, e poi nel 991 viene nominato arcivescovo di Reims, e infine, prima di essere eletto papa, arcivescovo di Ravenna. Ora, sarebbe davvero un peccato, questa sera che stiamo percorrendo una sorta di Tour de France, vedete, non prevedere un'escursione a Reims, anche solo per visitare due dei suoi molti monumenti. Reims è una città con più di 180.000 abitanti, situata nel dipartimento della Marna, nella regione della Champagne-Ardenne, ed è di origine preromana. Il suo nome ha una radice celtica, deriva dal popolo dei Reni. Giulio Cesare nel 57 a.C. ne ha fatto la capitale della Gallia con il nome di Dorocurtorum, così la cita nel Dorocurtorum, nel Debello Gallico, la guerra gallica. Reims è un'importante città d'arte, collocata sulla riva del fiume Vesl, ed è stata teatro nei secoli di importanti avvenimenti storici, potete documentarvi in proposito. E a noi in questo viaggio interessa visitare la cattedrale di Notre Dame, uno dei capolavori del gotico maturo, e poi San Remigio, cioè la chiesa dell'antica abbazia, costruita sulla tomba di San Remigio, uno dei santi carolingi per eccellenza. Remigio, vescovo di Reims, che si celebra il 1 ottobre, quando iniziava la scuola, e la scuola iniziava con San Remigio, proprio la scuola di Reims, ha fatto convertire il re merovingio dei Franchi Clodoveo alla religione cristiana, con l'aiuto della regina Clotilde che aveva convertito per prima. E il re Clodoveo è stato battezzato il 25 dicembre del 496 nella basilica preromanica, sulla quale poi, in diverse fasi, sorgerà la cattedrale di Reims. E la leggenda vuole che lo Spirito Santo, sotto forma di colomba, portasse al vescovo Remigio la santa ampolla contenente l'olio santo, e quindi la cattedrale di Reims è diventata il luogo per la consacrazione dei successivi re di Francia. I re di Francia vengono consacrati nella cattedrale di Reims. Guardate, utilizzando la guida della Francia, navigando in rete, fate quindi un'escursione a Reims e visitate la cattedrale di Notre Dame e la chiesa di San Remigio. E guardate, per fare questo tour sulla rete, se andate sulla rete, ci vuole un'oretta soltanto. Poi se volete approfondire ci vuole una vita di studi, però se volete fare un giro qui che stiamo facendo noi questa sera, basta dedicare un'oretta sulla rete, anche meno, e andate a vedere i vari itinerari e ve lo costruite sulla carta. Ora immagine, dobbiamo sapere che nella zona della Basilica di San Remi, visto che questa sera dobbiamo fare degli assaggi, si possono visitare e fare degli assaggi anche le famose cave de champagne. Le quattro principali cantine sono gli stabilimenti di fabbricazione dove si produce il famoso vino spumeggiante. La fama del vino di champagne si diffuse dal X secolo, questo è il momento, è storia del pensiero umano, in tutta Europa, per merito degli scambi commerciali. Ma guardate, però, era una cosa scadente, perché solo alla fine del XVII secolo, il monaco dell'abbazia di Haute de Pied, perché cioè, sono sempre gli affari monaci, si fate le operazioni, un certo Don Perignon, forse l'avete sentito, è riuscito ad ottenere una fermentazione naturale durante la quale il vino spumeggia mantenendo la limpidezza. Prima mussava male, no? Rimaneva torbido, quindi, e grazie alla cosiddetta cuvée, cioè all'uso di uve di diversi vitigni con un'equazione, ha ottenuto un cosiddetto ricco bouquet. Avete fatto un brindisi recentemente, guardate, per brindare vanno benissimo anche gli spumanti italiani,
molto bello.
Quindi con chi e a che cosa avete brindato? Beh, scrivete quattro righe a proposito.
E che è segno?
Ancora a proposito di San Remigio, sapete che nel centro di Firenze, ubicata nell'omonima piazzetta, c'è una piazzetta San Remigio, che è tra piazza Santa Croce e piazza della Signoria, c'è la chiesa di San Remigio, proprio lì, incardinata nel centro. Cioè, questo edificio è stato costruito sulla struttura di uno ospedale che dal IX secolo ospitava i pellegrini francesi in viaggio verso Roma. Si fermavano lì, si facevano la doccia, si rifocillavano e poi dormivano, si riposavano, guardavano, visitavano Firenze e poi andavano verso Roma. E quindi fate visita questa volta in modo reale alla chiesa di San Remigio, utilizzando una guida della città per saperne di più. E ora riprendiamo il passo sul nostro sentiero specifico. Il fatto che Gerberto Doriac abbia potuto essere eletto Papa si spiega con il favore riscosso presso la corte degli Ottoni, no, gli imperatori della casa di Sassonia. Cioè, è stato scelto giovanissimo come precettore di corte da Ottone I, come abbiamo detto, e ha curato la formazione intellettuale di Ottone II e poi di Ottone III. Cioè, a questo punto, per una maggiore comprensione di fronte a una situazione piuttosto complessa e ricca di avvenimenti, il nostro discorso va supportato con alcune notizie che riguardano il quadro storico e politico, un quadro che cronologicamente va dal 962 al 1024, in cui si assiste alla sottomissione del papato all'impero. C'è una situazione che in particolare nuoce alla Chiesa di Roma, in generale non giova alla cristianità latina, e purtroppo poi la scomparsa prematura di Ottone III e di Gerberto Doriac non ha permesso la realizzazione di un progetto di rinnovamento, la Renovatio Imperii, della società occidentale che questi due personaggi avevano in mente di realizzare. Dopo la deposizione di Carlo il Grosso nell'888, il Sacro Romano Impero viene smembrato definitivamente, non si riunisce più l'impero di Carlo. Nascono cinque grandi regni: di Germania, di Francia, di Italia, di Borgogna e di Provenza, e un certo numero di piccoli regni minori, i cui sovrani vengono eletti dai conti e dai marchesi, che sono diventati ormai veri padroni del potere, e ognuno di questi re pretenderebbe di essere riconosciuto imperatore dagli altri monarchi o dal Papa di un impero che nei fatti per il momento non esiste più. Ora, questo frazionamento politico, accompagnato da continui tentativi per il ristabilimento dell'unità dell'impero, comporta una situazione di permanente conflittualità tra i feudatari, che non favorisce certo lo sviluppo di una coscienza europea. Guardate, ne paghiamo ancora le conseguenze. Ora, questa ambizione a predominare piuttosto che a collaborare fa sì che i grandi feudatari siano sempre in lotta tra loro, finché in questo scontro che avviene su più fronti non prevalgono i signori della casa di Sassonia, che si impongono con la forza. Guardate sul punto 7 del repertorio, cioè tra i feudatari tedeschi, dopo anni di scontri, di divisioni dall'888 al 936, prende il sopravvento Ottone I di Sassonia, che nel 936 viene proclamato re di Germania, e dopo aver conquistato il regno d'Italia sconfiggendo il marchese di Ivrea Berengario II, grande feudatario, riesce, facendosi incoronare da Papa Giovanni XII nel 962, a far risorgere il Sacro Romano Impero, ma più piccolo di quello di Carlo Magno. Manca il Regno di Francia, che ormai è diventato uno Stato indipendente. Ora, per indebolire i feudatari, Ottone I, detto il Grande, che cosa fa? Prende un provvedimento, cioè affida ai vescovi il governo delle città, cioè staccandoli dai servi, cioè per indebolire la campagna, così che ai signori laici rimane solo il territorio della campagna, il contado, e nasce una nuova categoria di feudatari ecclesiastici, i vescovi conti. Oh, cioè, sotto il governo dei vescovi conti le città effettivamente progrediscono, ma questa situazione produce due gravi conseguenze terribili, cioè la rivalità tra feudatari laici e feudatari ecclesiastici, che produce una conflittualità permanente sul territorio, e la nascita della corruzione dei vescovi e degli abati. Infatti l'imperatore che cosa fa? Cioè sceglie i feudatari ecclesiastici badando solo alla loro fedeltà e alla loro capacità, alle loro capacità politiche e amministrative, che poi voleva dire essere forti, essere dei guerrieri, e non certo alle loro doti religiose e morali. Cioè, non aspetta l'imperatore che il Papa abbia eletto il vescovo per poi concedergli il feudo cittadino, ma nomina gli individui quello che vuole lui. E il Papa poi deve comunque consacrare i vescovi, voi capite che. E questa situazione snatura profondamente il ruolo della gerarchia ecclesiastica, cioè sale il tasso di immoralità sul territorio dell'impero carolingio, di immoralità che contagia anche molte strutture ecclesiastiche. Inoltre, Ottone I a Roma, dove spadroneggia, in questo momento l'impero prevale sul papato nel modo più assoluto, fa anche valere la propria autorità nell'elezione del potere, se vuole contare, e questo fatto gli aliena le simpatie delle potenti famiglie romane, che dovevano, erano una componente, e il favore del popolo romano. Sapete che l'elezione del Papa dipendeva da queste componenti, l'imperatore ci si mette in mezzo. Ma tuttavia, con l'uso della forza, gli imperatori sassoni, Ottone I, Ottone II, Ottone III ed Enrico II, la dinastia della casa di Sassonia governa dal 962 al 1024, sottomettono l'autorità della Chiesa a quella dell'impero. E in questo contesto, ed è in questo contesto che il 2 aprile del 999, con il favore di Ottone III e l'opposizione delle potenti famiglie romane e anche del popolo romano, e Gilberto Torriace viene eletto Papa col nome di Silvestro II. Cioè, durante il suo pontificato, insieme all'imperatore, di cui amico e consigliere nel stato il precettore, prepara un piano. Gilberto dice: queste cose funzionano male qui, cioè qui bisogna fare una riforma, cioè qui bisogna, cioè, bisogna tra l'altro moralizzare. Prepara un piano di rinnovamento, la Renovatio Imperii, che è un progetto economico. Lui guarda molto al mondo dei califati arabi, dove lì si governava, un progetto economico, sociale, soprattutto culturale, per migliorare le condizioni delle persone che vivono nel Sacro Romano Impero, perché era terzo mondo rispetto ai califati. Ora, la parola rinnovamento, oggi la usiamo molto questa parola, no? Tutti vogliamo dire. Cioè, quale di queste parole, innovazione, svecchiamento, restauro, ripristino, rigenerazione, ristrutturazione, modifica, mettereste per primo accanto al termine rinnovamento, di cui si parla molto ma sul quale bisognerebbe riflettere di più? Scrivetela. Ottone III nell'anno 1002 muore, e l'anno seguente, dopo un breve pontificato, nel 1003, anche Silvestro II muore. Il Papa Mago, i suoi nemici lo chiamano così, era tornato a Roma da pochi mesi, perché nel 1001 era dovuto fuggire a Ravenna a causa dell'ostilità nei suoi confronti della potente famiglia dei Crescenzi, che voleva farlo fuori, che gli aveva aiutato contro il popolo. Silvestro II muore il 12 maggio del 1003, non senza sospetti di avvelenamento, ed è sepolto in San Giovanni in Laterano. Attenzione, premessa, preambolo: nel 1684, ricordate, per volere, no, l'ha detto telegiornale, non ricordo se l'ha detto telegiornale, cioè, per volere di Papa Innocenzo XI, è lo Descalzi, Benedetto Descalzi, il Papa che si scontra con Luigi XIV, corre sole, quindi 1684. La tomba di Silvestro II viene aperta perché si manifestavano cose strane intorno a questa tomba, e il corpo viene trovato ancora intatto, vestito dei paramenti pontificali, braccia conserte sul petto, tiara sul capo, ma appena il corpo di Gerberto Doriac viene esposto all'aria, si muta istantaneamente in polvere. Rimangono i paramenti, la tiara e il grosso anello sul quale è incisa una significativa ed emblematica dicitura. C'è scritto intorno all'anello: Sic transit gloria mundi, memento homo, qui a pulvis et, ed in pulvere reverteris. Qui finisce la gloria del mondo. Ricordati, uomo, che sei polvere, ed in polvere ritornerai. Gerberto Doriac, alias Silvestro II, era davvero anche un po' mago, e ne ha voluto dare un'ultima conferma in questa occasione. Questa è una bella domanda alla quale prossimamente, fra 3 settimane, sì, perché prima c'è molte cose da dire, dobbiamo dare delle risposte con l'ausilio delle cronache del tempo. Adesso invece dobbiamo sinteticamente dare una risposta a 2 altri interrogativi. Come mai questa sera abbiamo compiuto un tour, una sorta di Tour de France, per propiziare la visita ad alcune importanti cattedrali, e voi andate a visitarle, a guardarle queste cattedrali. Possono sembrare tutte uguali, ma non lo sono. Attenzione, bisogna osservarle bene, e per prenderle in considerazione bisogna porle nel loro contesto, che è un contesto culturale. Attenzione, la cattedrale di Laon, quella di Auxerre, quella di Reims, anche se però, guardate, queste e tutte le altre grandi cattedrali gotiche, nel momento in cui stiamo viaggiando, mentre viaggiavamo, non sono state ancora costruite. Lo saranno fra qualche secolo, non ci sono sul territorio. Cioè, per rispondere a questa domanda dobbiamo utilizzare una riflessione del magister Gerberto Doriac, il quale nell'opera De Rationali et Ratione scrive una significativa proposizione, dimostrando di essere più che un mago, una persona dall'intelligenza assai lungimirante. Leggiamo questo frammento, che è difficile, però è significativo. Il beneficio che noi, gente di studio, traiamo dalla disputa sul razionale e sull'uso della ragione ci deriva dal travaglio intellettuale a cui la nostra mente è sottoposta, in modo che si attui la dilatazione dello spazio del nostro pensiero. E questa circostanza, secondo la dialettica aristotelica, favorisce l'esercizio in atto della ragione e ci fa riflettere sul fatto che, essendo la nostra ragione in atto, necessariamente deve avere molteplici possibilità in potenza, per cui c'è da credere che la dilatazione dello spazio in atto oggi sul piano intellettuale contenga in potenza le idee che porteranno alla dilatazione dello spazio materiale che saranno in atto domani. Cioè, le nostre idee che abbiamo in testa oggi e che mettiamo in atto contengono in potenza quello che materialmente sapremo costruire domani. E guardate, e che cosa sono le cattedrali che Gerberto non ha mai visto, se non uno degli atti concreti, quello più visibile dal XII secolo, della dilatazione dello spazio materiale? Avete visto quanto sono grandi? Che stava in potenza nel fenomeno della dilatazione dello spazio mentale messo in atto con gli investimenti in intelligenza dei secoli precedenti, nel X secolo, prodotti, secondo Gerberto Doriac, in virtù dei vivaci dibattiti intellettuali e delle animate polemiche culturali sulla questione degli universali e sul corretto uso della ragione. Ora, chissà se le idee in atto che abbiamo oggi contengono in potenza chissà quali cose, non c'è da aver paura, ma sul percorso del nostro viaggio le cattedrali sono presenti in potenza, e così rispetto ai personaggi che stiamo incontrando e che ci accompagnano, noi abbiamo la fortuna di poterle concepire in potenza, di poterle usufruire in atto. Noi concepiamo il concetto di potenza e poi lo possiamo vedere in atto, e quindi andate a visitare queste cattedrali. La seconda domanda a cui dobbiamo rispondere è: perché la scuola di Auxerre, di Enrico e di Remigio, la scuola di Rent, di Gerberto Doriac, che questa sera abbiamo frequentato, sono importanti? Guardate, la scuola di Auxerre e la scuola di Rent sono importanti perché hanno consolidato il ruolo della ragione rispetto alla fede, hanno propiziato l'inizio del movimento della filosofia cristiana latina e hanno introdotto, nel quadro delle quattro nature dell'universo disegnato da Giovanni Scotto e Erugena, la dialettica aristotelica. Platone era già presente sul palcoscenico della scolastica alle sue origini. Adesso, con la filosofia cristiana latina ai suoi albori, entra in scena anche Aristotele, e ne vedremo delle belle, quindi sul piano dell'investimento in intelligenza. Come si articola il procedimento della dialettica di Aristotele? Che rapporto c'è tra la potenza e l'atto? Li abbiamo citati molte volte questi due termini questa sera. Bene, il prossimo itinerario sarà ancora Gerberto Doriac a fornirci delle spiegazioni in proposito sul tema della dialettica. Intanto, la fondazione di un sapere filosofico sui principi della ragione, indipendenti dal sapere teologico che vuole mantenere la fede al primo posto, porta verso la prima importante divisione nell'ambito della filosofia cristiano-latina, e nascono e si sviluppano due correnti di pensiero: quella dei dialettici, che privilegia la ragione, e quella degli antidialettici, che mette al primo posto la fede. Guardate, non se la danno loro questa etichetta, gli viene data da altri, però ci sono. Se le daranno di santa ragione, e beh, siamo in pieno cristianesimo, qualcosa di santo dovrà pure esserci, no? Accolti di argomentazioni, e lo vedremo. E adesso concludiamo leggendo due pagine ancora da Storie dell'anno 1000, perché che cosa ne sanno Mille Motte, Pannocchia e Carestia del rapporto che c'è tra la potenza e l'atto? Beh, non lo sanno, ma i ragionamenti che fanno stanno in questo senso. Costruire la casa. Pannocchi e Carestia a un certo punto sono rimasti con pochi sassi e allora vanno sotto le mura del castello a fare cagnara. Urlano contro le sentinelle nemiche: che vi venga la lebbra e altri sacramenti. Allora quelle si arrabbiano e gli buttano addosso una grandinata di sassi mentre loro si allontanano alla svelta. Dopo un po' vanno a raccogliere i sassi e ricominciano a tirare sui muri della casa. Mille volte si stufa di stare lì senza far niente. Una volta tenta anche di aiutarli col braccio sinistro, perché con quello destro qualcuno potrebbe fargli la spia e dirlo al capitano, ma loro prendono i sassi che gli offre e le rimettono nello stesso posto dove erano prima. E allora lui se ne va via da solo, perché non trova più nessuno che parla con lui. Pannocchi e Carestia invece parlano fra loro, che è una bellezza. Ho sentito dire che ci vogliono le finestre. Io non le farei. Dalle finestre entrano i pipistrelli, le civette, le zanzare, le cornacchie e le bisce. Le bisce entrano piuttosto dalla porta che dalla finestra. Infatti è per questo che non abbiamo fatto nemmeno la porta. Ho sentito dire che ci vogliono anche le finestre. La casa che facciamo noi deve somigliare a una prigione. La prigione è la più bella casa che ci sia. Tra l'altro, quando sei in prigione ti passano sempre un pezzo di pane e un po' d'acqua tutti i giorni. Sì, però delle volte ti bastonano e ogni tanto ti impiccano. Questo succede anche se cammini per la strada, però per la strada puoi scappare. Abbiamo detto che non facciamo né porte né finestre. Come fanno a entrare? Chi? Quelli che ti vogliono bastonare. Io credo che non entrano. E se per caso entrano, noi scappiamo. Bravo Merlo. E dove passiamo se non ci sono né porte né finestre? È molto semplice, passiamo dove sono passati loro. Meno male. Allora siamo salvi. Ormai la casa è alta abbastanza. È ora di chiuderla. Pannocchi e Carestia mettono dei pali di traverso da un muro all'altro e sui pali appoggiano un po' di tutto per fare il tetto, lastre di pietra, tavole di legno, pezzi di corazze rotte. Una casa senza tetto non è neanche una casa, dice Pannocchia, come un uomo senza cappello, perché ci piove dentro. Mentre lavorano là in cima a fare il tetto, vedono da lontano nella pianura una nuvola di polvere e dentro la nuvola 4-5 cavalieri al galoppo. Vengono a fermarsi proprio vicino alla casa di Pannocchi e Carestia e li guardano curiosi alzando le celate. Il più importante dei cavalieri è il principe di Rocca Prebalsa, famoso da tutte le parti, ma Carestia e Pannocchia fanno fatica a riconoscere un principe da un cavaliere qualsiasi e non sanno che tutto dipende da lui, anche il capitano di venture, anche i soldati e i cariaggi e tutte le gente del campo, e non sanno neppure che il principe è venuto a controllare l'andamento dell'assedio e che è furibondo perché il capitano e i suoi mercenari non sono ancora riusciti a conquistare il castello. Guardano il principe a tu per tu come se anche loro fossero a cavallo e infatti sono alla stessa altezza. Che cosa state facendo? Una casa. Allora avete intenzione di stare qui molto tempo, più che si può. E il castello quando pensate di conquistarlo? A noi del castello non ce ne importa proprio un cavolo. Basta che ci buttino giù ancora un po' di sassi e magari delle tavole per coprire meglio il tetto. E che altri progetti avete? Fare un orto e un pollaio per coltivare le galline e l'insalata. E poi, col tempo, qualche albero di mele. È così che fate la guerra. Questa è la guerra che preferiamo. Il principe dà un colpo di trone al cavallo e attraversa l'accampamento, spaventando uomini e animali. L'occhio del padrone. Il principe di Rocca Prebalsa entra nella tenda del capitano e lo trova seduto a tavola che sta mangiando un'oca. Mille mosche legato alle sue spalle e adopera la mano destra con bravura. Il capitano, che ha l'occhio sempre attento alla porta, si alza in piedi di scatto tirandosi dietro anche mille mosche con la forchetta in mano, poi con la sinistra cerca di buttare a terra tutte le ossa e gli altri avanzi della mangiata e intanto manda giù il boccone alla svelta mentre mille mosche dà la mano al principe e il principe gli dà la sua credendo di darla al capitano. Ma c'è qualche cosa che non va. E poi ci sono altre cose che non vanno. E quello chi è? Nessuno. Come nessuno? È il mio braccio destro. Ho perso il braccio in battaglia e ho pensato di sostituirlo. Quale battaglia? Per la conquista del castello. Ma non lo avete conquistato. Ci è mancato poco. Questo assedio va troppo per le lunghe, capitano. E intanto i vostri soldati si costruiscono case di pietra e coltivano l'insalata. si tratta di un nuovo piano che ho inventato io. Quale piano? Le case. Costringiamo il nemico a buttarci i sassi addosso e con quelli costruiamo un paese. Così alla fine della guerra voi avrete due paesi, 7 cammini di sopra, che sarebbe il castello con le case dentro le mura, e 7 cammini di sotto con quello che stiamo costruendo. Non dite stupidaggini, i sassi sono sempre quelli. Se costruite 7 cammini di sotto vuol dire che 7 cammini di sopra scompare. Siccome dopo le case costruiremo anche le mura, alla fine ci troveremo dentro un castello identico a quello che volevate conquistare. Ma io vi pago per prenderlo con le armi. Voi siete dei soldati mercenari, non dei muratori. Mille mosche. Si sbaglia. E batte con il pugno sul tavolo, sottolineando le frasi del principe invece di quelle del capitano, balordendo sia il principe che il capitano. Ormai chi ha preso la spinta continua a battere con violenza, e a un certo punto il capitano, incitato dal braccio che si muove a mulinello tagliando l'aria in modo minaccioso, dice che vuole rispetto per sé, per i suoi soldati, e che lui non è un muratore ma un capitano di ventura con i fiocchi, e che se ne infischia dei suoi soldi. D'improvviso il braccio di Mille Mosche perde la testa e si abbatte con uno schiaffo violento sulla faccia del principe di Rocca Prevalsa, che salta in piedi e sguaina la spada. Il capitano si tira indietro subito. Non sono stato io. Come non siete stati voi? E chi è stato? Il mio braccio destro. E allora vi ordino di punirlo. Giuro che lo punirò. In che modo? Per dimostrarvi che sono un uomo d'onore, metterò la mano destra sul fuoco di fronte a tutti i miei soldati. A questo punto salta fuori la testa di Mille Mosche per dire che lui non è d'accordo, ma nessuno lo sa sentire. Il capitano esce dalla tenda tirandoselo dietro e incomincia a dare ordini, sollevando un gran polverone tra i soldati e i cavalli. Tutto questo serve a gettare fumo, cioè polvere, negli occhi al principe e per dimostrargli che quando il capitano dà un ordine l'accampamento si mette in moto come una macchina. Ma in mezzo a tutta questa confusione c'è qualcuno che trova un braciere e qualcun altro che vi accende dentro il fuoco, e questa è una brutta notizia per Mille Mosche. Ora noi non abbandoneremo Mille Mosche in questa situazione, probabilmente non lo abbandoneranno neanche Pannocchi e Carestia. Una buona notizia invece è che siamo entrati nell'anno 1000 e il mondo non è finito, e di conseguenza il nostro percorso di alfabetizzazione culturale e funzionale può continuare con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, e con la consapevolezza del fatto che non si deve mai perdere la volontà di imparare. Il viaggio continua, la scuola oltre che ad Auxerre e a Reims è qui, e sapete che fra un po' saranno davvero 1000 le lezioni, gli itinerari di questa esperienza didattica? Chi l'avrebbe detto? Qua dei conti, a momenti saranno quasi 1000. Buonanotte. Buonanotte.